Buonasera, benvenuti a tutti. Sono lieto di salutarvi a nome del Centro Culturale e di introdurre questa serata che per la qualità del nostro ospite rappresenta un'occasione di altissimo livello scientifico di cui quest'Aula Magna penso sia degna cornice. Nell'ambito del ciclo di incontri del Centro Culturale alle radici della convivenza, ancora una volta, questa sera, il professor Pierre Manon ci intratterrà sul tema democrazia, popolo e comunione, con particolare riferimento alla situazione europea. Per non dilungarmi e non sottrarre troppo tempo al professore, mi limito a segnalare alcune problematiche. L'impasse della Costituzione europea, dopo il rifiuto esplicito di menzionarne non solo le sue radici cristiane, ma greco, romano, ebraiche. Questa tendenza in tutti i paesi che il Santo Padre nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace ha descritto come l'aporia tra l'assolutizzazione dei diritti soggettivi, la pretesa del cittadino di farsi esso stesso Stato. Un noto giornalista in Italia parla di dittatura del desiderio, e d'altro canto la crescente relativizzazione del concetto, della esperienza, della dignità della persona. In un contesto simile, la grande domanda: quali sono dunque i fondamenti di una democrazia? Quali sono i rapporti tra popolo, organizzazione dello Stato, democrazia, rapporti tra gli Stati? Senza contare i grandi sfide che ormai si profilano, urgenti in ogni paese, non solo in Francia, ma ormai in Spagna, in Italia, in Inghilterra, il confronto con l'Islam, il confronto con il fondamentalismo. Siamo di fronte a quello che il Santo Padre giustamente ha indicato come una svolta epocale. Siamo di fronte a un lento, inesorabile, inevitabile declino. L'Europa è condannata a diventare Eurabia, oppure ci sono segni di novità, segni di speranza? Dove? Sicuramente la grande giornata di Regensburg, con il discorso che tante astruse polemiche ha suscitato, segna una svolta epocale. La traccia indicata dal Santo Padre è chiara: si riparte dall'io, si riparte quindi dalla questione antropologica, dall'uso di una ragione che va allargato, non ridotto al dimostrabile, alla empiricamente scientifico, ma una ragione che si riapre sulle grandi questioni del destino, della vita, della morte, del senso della vita. Questa sera il professor Manin ci aiuterà, se non a sciogliere tutti i nodi di una realtà che è veramente complessa e che tocca la nostra quotidianità, a porre alcuni punti sicuramente per una riflessione stimolante. Presento brevemente, ma non ce ne sarebbe bisogno visto la rilevanza della persona, il professor Manan, che attualmente è direttore d'études all'École des Hautes Études en Sciences Sociales a Parigi ed è direttore del Centro Ricerche Politiche Raymond Aron. È autore di libri interessanti che trattano i temi più rilevanti della politica europea e moderna, cito solo Nascita della politica moderna, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Storia intellettuale del liberalismo, 10 lezioni, Tocqueville e la natura della democrazia, La città dell'uomo e il recentissimo La ragione delle nazioni, riflessioni sulla democrazia in Europa. Questa sera il tema sarà appunto l'Europa come unione di nazioni ancora cristiane, problema assai scottante da tutti i punti di vista. La fragile Unione Europea attuale, la minaccia islamica, la minaccia di una civiltà che non ha saputo darsi in forma politica, ma ancora la democrazia senza popolo, la versione attuale della democrazia europea, l'invasione dei diritti, lo Stato sovrano e l'infelicità rappresentativa. L'attenzione sarà su parole chiave come libertà, democrazia, comunione, Stato, legame tra associazione umana e parole. Cedo subito la parola al professor Manon.
Mille grazie. Dans cette ville d'Italie.
Bene, questa città d'Italia, che è così cara al cuore dei francesi, e in qualità di francese che parlo questa sera degli italiani, un europeo che parla degli europei questa sera, io devo essere abbastanza coraggioso, ovvero devo trovare quell'audacia di provare a rispondere a una domanda. Che cos'è l'Europa? Cosa dobbiamo fare noi? Noi italiani, ma anche francesi, ma anche tedeschi e spagnoli, anche belgi e polacchi. Cosa fare quindi tutti insieme per essere buoni europei? Forse voi mi direte come possiamo pretendere di rispondere a una domanda tale? E probabilmente penserete quanto segue. Ecco ancora un francese, ecco la famosa furia francese, o ancora peggio la vanità francese. Una persona accecata da questa vanità? Beh, concretamente, quando parliamo di questa grande domanda che è immensa, sembra, almeno a me, difficile di sfuggire all'arbitrarietà delle nostre preferenze, possono essere politiche, religiose o anche filosofiche. Infatti ognuno di noi, a mio avviso, ha la propria idea preferita dell'Europa, un'idea questa che è legittima, certo, ma purtroppo questa è incompatibile con l'idea del proprio vicino. Ora, questa sera io non ho intenzione di proporvi quella che è la mia idea dell'Europa, che è stata appunto dipinta già come brillante, con colori brillanti e con grande tentazione. Vorrei semplicemente provare a parlare di una sorta di inchiesta con voi, e lo farei partendo dalla cosiddetta configurazione attuale delle cose. Lo farei partendo dalla situazione attuale dell'Europa. In seguito cercherò anche di parlare e discutere con voi delle difficoltà della situazione attuale, ciò che queste situazioni ci insegnano. Impariamo infatti cose sulla natura, sulla vocazione dell'Europa. E tutto questo mi porterà ad una conclusione. Dentro questa conclusione, vedrete, mescolerò speranza ma anche timore. Quindi a che punto siamo? E chi siamo? Come ci vediamo? Cosa facciamo noi? E qual è il senso che noi attribuiamo alle parole Europa oppure europeo? Penso sia possibile dare una risposta abbastanza netta, precisa a queste domande oggi, proprio perché la cosiddetta impresa o avventura europea, piuttosto che la costruzione dell'Europa, presentano oggi delle caratteristiche ben specifiche. Questi tratti, queste caratteristiche, sono diventate sempre più forti durante, direi, gli ultimi 20 anni. E quindi alle domande che io ho appena sollevato e posto, ecco quindi in generale quella che è la risposta che io darei. Quindi, secondo l'opinione dominante, la stessa opinione che informa in maniera determinante tutte quante le classi di chi governa in Europa, la stessa Unione Europea rappresenta un progresso in termini qualitativi. È un progresso decisivo, importante, forse è il progresso per eccellenza decisivo e finale nella storia della civiltà. Proprio per questa opinione, possiamo dire che l'Unione Europea, nel suo senso morale ma anche spirituale più profondo, rappresenta a mio avviso ben più che l'Europa. Non rappresenta solo un grande attore tra i tanti altri attori del nostro mondo che oggi è multipolare. L'Europa infatti è addirittura, a mio avviso, l'avanguardia dell'umanità, l'umanità che sta marciando, camminando verso la propria unificazione. Ora, in questa prospettiva, l'Europa a livello di avventura e di impresa politica si può confondere con quella che è l'unificazione dell'umanità, ma anche con la realizzazione dell'universale. Penso che sia proprio questa la ragione, il motivo, per il quale la stessa Unione Europea non può semplicemente riconoscere una frontiera, frontiera che potrebbe fissare il limite dell'Europa. E direi che è proprio questo il motivo, la ragione di nuovo per la quale la stessa Unione Europea, nonostante tutte quelle che sono le sue difficoltà, nonostante le reticenze dei popoli e magari anche la reticenza di una buona parte della classe politica, Europa, dicevo, è entrata dentro uno sforzo forte, ostinato, per includere ad esempio la Turchia in Europa. Ebbene, questa è un'altra avventura, un'impresa, che ha senso solo se la vediamo come operazione spirituale e quindi anche religiosa. Ora, fare entrare e accedere la Turchia all'interno dei consigli europei, ebbene, vuol dire abolire, togliere quella che è la separazione più vecchia, più profonda di queste separazioni fra l'Europa da una parte e ciò che c'è al di fuori dell'Europa. Vuol dire realizzare un passo decisivo in avanti, ma in avanti ovvero verso l'unificazione dell'umanità. Al contrario, se noi ci opponiamo a questa inclusione, praticamente ci opporremmo a quella che è l'unificazione dell'umanità. Vorrebbe dire cioè ostinarsi a separare l'uomo dall'uomo. E vorrebbe dire commettere, se non veramente un crimine vero e proprio, almeno quello che definirei un peccato contro l'umanità. Direi infatti che qualsiasi descrizione dell'attuale situazione dell'Europa deve partire da questa stessa constatazione, e cioè che gli europei vivono sempre di più sotto la religione dell'umanità. Sono soggiogati, sono addirittura circondati, sono proprio obnubilati dall'idea stessa dell'umanità. E preciso immediatamente cosa intendo. Parlando in questa sera di umanità, io non faccio riferimento, non voglio parlare del genere umano, una nozione comunque fondamentale, ovviamente, proprio per la coscienza che questo ci permette di prendere di noi stessi. E quindi gli europei non hanno mai dimenticato questa stessa consapevolezza, proprio dal momento in cui è stata elaborata dalla filosofia greca. Parlo cioè di una nozione di umanità che a mio avviso è molto più recente. Questa nozione si presenta d'altronde sotto due modalità leggermente diverse. Una modalità, la prima, quella che riguarda la nostra religione dell'umanità, è una, sempre di più, è un'estensione per cui percepiamo l'umanità, tutti quanti gli esseri umani, come se si trattasse di una comunità che è già reale, una comunità che esiste già, che è già esistente. Ad esempio le Nazioni Unite, piuttosto che altre organizzazioni internazionali, rappresentano per questa il governo, almeno a livello embrionale. Oppure, se noi non la vediamo ancora come totalmente reale, questa stessa comunità di tutti gli esseri umani comunque noi sentiamo, percepiamo che sta per concretizzarsi. Quindi ancora uno sforzo, bisogna rafforzare insieme l'Unione Europea, rafforziamo insieme le organizzazioni delle Nazioni Unite, l'ONU, e così facendo questa potenziale comunità potrà diventare veramente attuale, vera, reale. Ora, gli europei possono anche variare per quanto riguarda l'intensità con la quale percepiscono oppure arrivano ad immaginare questa stessa umanità. È però vero che in ogni caso il prestigio di questa stessa visione riesce ad offuscare quella che è la loro percezione delle comunità specifiche particolari e riesce ad oscurarla a tal punto che queste stesse comunità ci, soprattutto in modo particolare le nazioni, ci appaiono oggi come qualcuno che è sopravvissuto, ma in maniera bizzarra, strana. In alcuni casi delle sopravvivenze odiose, un mondo cioè che si è rivoltato, un mondo che riguardava il mondo che c'era prima dell'umanità riunita, che però è a portata di mano. La seconda modalità di questa nostra religione dell'umanità. Il termine umanità, infatti, per noi ha anche un altro senso. Non intendo più qui l'insieme di noi esseri umani, ma faccio proprio allusione alla disposizione oppure al sentimento che noi abbiamo, o forse che dobbiamo avere, nei confronti di qualsiasi uomo, nei confronti cioè della umanità dell'altro uomo. È ciò che esattamente Tocqueville chiama il sentimento del simile. Un vero e proprio sentimento, quindi, che di certo, di sicuro, riesce a nutrire ciò che c'è di meglio nelle nostre società. Ma un sentimento, quindi, che incoraggia anche delle tendenze. Tendenze che ci spingono, che ci portano a una sorta di paralisi politica e anche morale. Perché questo? Per il motivo che segue. In una umanità che è unificata e che è abitata da questo sentimento del simile, nessuna differenza tra i gruppi di esseri umani potrebbe essere descritta come significativa, ovvero come degna di interesse per noi. Quindi nessuna differenza fra i gruppi di noi esseri umani sarebbe in grado di giustificare un sentimento piuttosto che un atteggiamento o anche una condotta, un comportamento diverso da parte nostra. L'unica azione legittima è quella che produce il fatto di essere simili, la somiglianza, lo stesso, in modo che, proprio come noi non dobbiamo distinguere fra i vari gruppi umani, noi al tempo stesso dobbiamo evitare tutto quello che ci distinguerebbe dagli altri gruppi di esseri umani. In breve, quindi, secondo questa opinione che è dominante oggi, quello che gli europei devono evitare come prima cosa è di essere qualcosa. Capisco che questa frase sembra astratta, ma è proprio che il sentimento del simile, così appunto come dicevo prima, come Tocqueville lo diceva già, ebbene questo è un sentimento astratto. Un sentimento astratto che ha tendenza a produrre e a generare una società che è sempre più astratta. Ho infatti già menzionato uno degli effetti concreti di questo sentimento astratto, e cioè il rifiuto, l'orrore praticamente, quasi l'orrore della frontiera. Fermarsi cioè a una frontiera, tracciare una frontiera, piuttosto che ammettere l'esistenza di una frontiera. Tutto ciò è immorale, proprio perché, come sappiamo, dall'altra parte ci sono solo dei simili. Ora, da dove viene quindi la religione dell'umanità? È una grande domanda, una domanda che è stata posta, sollevata dai grandissimi spiriti, proprio dal momento in cui questa religione è apparsa nel XIX secolo. Si tratta cioè della realizzazione, o forse al contrario, della negazione del cristianesimo? Ora io non tenterò neanche di rispondere a questa domanda. Piuttosto considererei solamente quella che è la forma più recente che questa stessa religione ha preso, ha assunto, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. La impresa europea di oggi, allora, la prospettiva europea che riguarda l'unificazione dell'umanità, queste non sono solamente una risposta a quella che è l'esperienza delle due guerre mondiali che sono nate in Europa, anche se ciò che c'è di più sano in questa impresa è proprio un proposito molto fermo, deciso, e cioè quello di non farsi mai più trasportare all'interno di rivalità che ci rovinerebbero. Un proposito deciso, fermo, di realizzare un dispositivo politico che possa quindi rendere la guerra inconcepibile moralmente e impossibile praticamente. Non c'è solamente questa scelta della pace. C'è cioè una interpretazione della storia dell'Europa, una tesi che riguarda proprio la storia dell'Europa. E questa tesi è, ancora una volta, la tesi dell'opinione dominante di oggi. Ebbene, questa tesi è più o meno, ripeto, la seguente. Le due grandi guerre non sono semplicemente delle catastrofi che sono arrivate in un certo momento, piuttosto che hanno avuto luogo in un certo periodo della storia dell'Europa. Sono proprio il termine e anche il culmine di questa stessa storia. Ce ne danno il senso. Ed è proprio a partire da Verdun e anche da Auschwitz che è bene cominciare a leggere la storia europea. Quindi, ripeto, sono proprio Verdun e Auschwitz che riescono a fornire quello che è il punto di vista, la prospettiva più giusta che riguarda la nostra storia. Ora, vista in questa stessa prospettiva, la storia dell'Europa ci appare come un giudizio delle nazioni europee. All'interno di questa prospettiva, quindi, le nostre nazioni appaiono come una forma provvisoria, ormai oltrepassata, pericolosa, addirittura barbara, che riguardano la civiltà europea. La costruzione europea ha come obiettivo quello di creare una civiltà europea e di liberare questa civiltà da questa modalità primitiva, anche pericolosa, anche barbara, di essere e stare insieme. Stare ed essere insieme, essendo però contro il vicino. Ora, ho appena menzionato Verdun e Auschwitz. Verdun è, durante la Prima Guerra Mondiale, ovviamente, il massacro reciproco di due popoli cristiani. Verdun, quindi, proprio in questa prospettiva, dice e detta l'impotenza del cristianesimo. Per quanto riguarda invece Auschwitz, l'impresa qui è stata quella di sterminare il popolo eletto, la nazione santa. In questo caso Auschwitz parla e dice impotenza, impotenza e silenzio di Dio. Questi sentimenti, oppure queste impressioni, che sono comunque difficili da formulare con chiarezza, riescono a colorare prepotentemente quella che è la nostra religione dell'umanità e riescono anche a farla distinguere da quella dei nostri padri del XIX secolo. Nello stesso XIX secolo, infatti, il sentimento che l'uomo aveva, cioè l'idea di aver conquistato il vero sentimento della propria forza, ebbene, questo sentimento di riuscita non era incompatibile con l'idea che c'era ancora di un Dio amico degli uomini. Oggi la nostra religione dell'umanità viene attraversata da una negazione amara. Questa è inseparabilmente una religione dell'assenza di Dio. Ecco quindi, con i termini e le parole più sintetiche che ho potuto trovare, quella che è la descrizione che io farei attualmente della nostra situazione spirituale. Una situazione che risulta ed è generata da profondi movimenti dell'anima, in risposta ad alcuni avvenimenti che hanno una portata sia misteriosa ma al tempo stesso molto vasta. Quindi non posso neanche pretendere di capire tutto questo. Quindi non posso neanche cercare di valutare e neanche di fare giudizi. Al contrario, però, possiamo già discernere, vedere alcuni degli effetti politici della religione che gli europei oggi hanno accettato. E prima di tutto la condanna delle nazioni. La religione dell'umanità ci ha infatti spinti, portati a generare una condanna globale contro quella che è la forma politica nella quale gli europei hanno vissuto durante la maggior parte della loro storia. Ora, forse questa stessa condanna è giustificata, ma è vero che al tempo stesso, e come minimo, bisogna prendersi il tempo di poter esaminare tutte quante le considerazioni da fare. Quindi più diventa severa questa condanna, più deve diventare rigoroso l'esame. Ora, ancora prima però di provare, di tentare di generare un certo punto di vista più equilibrato possibile della nazione europea, vorrei sottolineare un punto. Vorrei infatti per un attimo abbandonare quella che è l'area europea. La prospettiva europea, quindi, che io ho cercato di descrivere e di delimitare, ovviamente con l'idea della unificazione irresistibile dell'umanità che è stata prodotta e generata dalla generalizzazione del sentimento del simile, ebbene, è proprio questa la prospettiva che ci è propria. Noi siamo gli unici al mondo a pensare questo. Nei cinesi, negli americani, negli israeliani, questo giusto per prendere in esame tre paesi diversi, molto diversi, che a titolo diverso svolgono comunque un ruolo considerevole per quanto riguarda i destini del mondo, ebbene questi paesi non la pensano così. Paesi, ad esempio, che non pensano che il progresso dell'umanità possa passare dalla dissoluzione di ciò che sono, all'interno di un insieme più vasto, oppure all'interno della umanità unificata. La globalizzazione, di cui si parla così tanto oggi, è in effetti, e a mio avviso, un processo che è molto asimmetrico. Se infatti c'è una grande parte del nostro pianeta, del mondo, da quando anche la Cina e l'India hanno fatto questo grande passo in avanti, quindi se una grande parte del mondo è impegnata, è entrata nel processo di globalizzazione, vediamo che però è solo l'Europa che riesce ad aderire alla religione della somiglianza umana. Ci deve essere quindi un fraintendimento mondiale, globale, proprio sul senso della globalizzazione. Per i paesi infatti non occidentali, globalizzazione significa andare a raggiungere l'Occidente, il fatto di raggiungere lo stesso livello in un certo qual modo. Questo è un termine che è stato messo, una fine creata, a due secoli di umiliazione. Ebbene, questi stessi paesi hanno l'intenzione di partecipare a questo processo. Però ci rendiamo conto che nulla ci dice, nulla ci indica che condividono la nostra religione dell'umanità. Quindi questa differenza di prospettiva, di punto di vista, è veramente gravida di tanti inconvenienti futuri. In particolare questo per gli europei. Gli europei, infatti, diversamente dagli americani, hanno dato la loro anima a questa nuova religione. Noi europei crediamo, o forse vogliamo credere, che gli altri vedano in noi il simile che noi vediamo, oppure che noi vogliamo vedere proprio in loro. Queste osservazioni forse riescono ad aiutarci a cominciare a prendere un po' di distanza nei confronti dell'opinione che ci governa adesso. Noi governiamo i nostri stessi governanti e lo facciamo da una ventina di anni. Però se noi ci sbagliamo così tanto quando parliamo del nostro mondo, allora noi ci sbagliamo anche quando parliamo di noi stessi. E quindi ci sbagliamo quando si parla della storia dell'Europa. La nazione europea, beh, ci sono state delle nazioni non solamente in Europa, oppure nei prolungamenti americani. Ebbene, questa nazione europea, dicevo, non è una forma primitiva, non è pericolosa, non è barbara della civiltà europea. Diciamo che è la forma politica stessa dell'Europa. La forma politica dell'Europa. L'Europa, si tratta praticamente delle nazioni europee, oppure potremmo anche dire l'Europa è diventata Europa solo elaborando questa forma inedita, elaborando cioè un insieme, una pluralità di nazioni. Il pluralismo europeo appartiene infatti alla natura più essenziale dell'Europa.